Bentornati a Rock and Roll High School da Jimmy.
Kevin.
Questa sera parleremo di grunge, quindi facciamo un po' un salto negli anni 90 che ancora non avevamo trattato, perché se non sbaglio proprio mai
No, però non
nessun
c'eravamo
genere
mai
proprio.
arrivati. Abbiamo visto un attimino i Nine Inch Nails sulla puntata concert album.
Sì, però insomma eravamo rimasti sempre comunque in altri territori. E quindi io direi, prima di introdurre il tutto,
Iniziamo subito con un singolo di quelli che spaccano
sì,
proprio.
diciamo che è stato definito proprio il singolo grunge per eccellenza da uno dei gruppi grunge per eccellenza, proprio in assoluto, che sono i Madonna, e ci andiamo a sentire Touch Me I'm Sick. Questa era una botta d'adrenalina. Touch Me I'm Sick dei Madonna.
Nel
Allora,
frattempo, per iniziare, direi di salutare subito il nostro grandissimo ospite che sta in studio oggi. Buonasera,
sì, mitico Fabio
buonasera.
Chiocci.
L'unico proprio che risponde sempre alle domande e che posta anche svariate minchiate durante le nostre
Sì,
puntate.
ci fa perdere share però questa sera a
Eh sì,
questo
uno in
punto.
meno
Avere
conta. È un buon 8-10% dello share totale.
anche 15.
A volte sì. Salutiamo anche Irene che è sempre qua a
Sempre in linea che
ascoltarci.
ci vuole bene.
Sempre la prima della lista.
Saluto anche Martina, credo che al momento sia connessa. Allora, iniziamo a parlare di grunge. Innanzitutto vorrei precisare che grunge fondamentalmente non vuol dire un cazzo. Cioè, nel senso che è un po' un'etichetta, non è un non genere, un non movimento alla fine. Però, insomma, cerchiamo un po' di analizzare la cosa. Grunge, diciamo che comunque è il termine con il quale si indica tutto quell'alternative rock che è stato prodotto nello stato di Washington, in particolare a Seattle, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta. La scena di Seattle in quegli anni era una delle più fertili di tutto il panorama mondiale, e da Seattle uscivano gruppi che mescolavano, diciamo, le influenze più eterogenee, dall'heavy metal al punk all'hardcore fino
Sì, poi
all'hard rock.
Seattle finora è stata anche una città che non è che avesse visto tantissimi musicisti, a parte Jimi Hendrix e i Sonics. Insomma, scappano fuori dal nulla.
Sì, effettivamente, insomma, non era molto attiva fino a quel punto, insomma. Il termine grunge deriva dall'aggettivo grungy, che era nato verso metà degli anni 60 come uno slang di dirty, ovvero sporco, sudicio. Mark Arm, che abbiamo sentito appunto prima berciare nel pezzo Touch Me and Sick, che quindi militava nei Madoni e prima dei Madoni militava nei Green River. Si ritiene che sia stato proprio lui, diciamo, il primo ad utilizzare questo termine per riferirsi ad un genere musicale, o meglio per definire il suo gruppo all'epoca, che erano i Mr. Rap, li definì come puro grunge. Bruce Pavitt della Sub Pop contribuì poi a diffondere il termine tra l'87 e l'89, servendosene poi più volte per descrivere la musica dei Green River, appunto. Mark Arm infine ammise, diciamo, di aver usato il termine con un intento descrittivo, ma poi esso andò a definire proprio il sound della scena di Seattle. Ora, definire il grunge musicalmente non è facile, perché se prendiamo, non so, i 4-5 gruppi principali, vediamo che i Nirvana si rifanno più al punk, per Jam invece si fanno più al rock tradizionale classico, i Soundgarden più all'hard rock, gli Alice in Chains al heavy metal, e se ci mettiamo anche Madonna passiamo proprio al garage, proprio agli Stooges. Però i punti in comune sono, allora, la predilizione per suoni comunque distorti e rumorosi, i brani che sono spesso scuri, con dove ci sono le strofe con voce sofferta e i ritornelli invece urlati con una voce, insomma, più rabbiosa, la finalità di denuncia, quindi comunque l'utilizzo dello strumento musicale come protesta contro l'establishment, e i testi che trattano spesso di frustrazione, male di vivere, depressione, rabbia e ribellione. I gruppi di Seattle formarono una sorta, diciamo, di comunità e contraddistinguevano per alcune caratteristiche anche estetiche, ad esempio i capelli lunghi, i jeans strappati, le Converse vecchie rovinate, le quali io amo molto, le t-shirt sdrucite, i maglioni pesanti e le mitiche camicie di flanella, quelle da falegname, proprio i cosiddetti lumberjack. La nascita del grunge, diciamo, che va di pari passo con l'etichetta Sub Pop che ho accennato prima, che era di Jonathan Poneman e Bruce Pavitt. La Sub Pop che produsse proprio i primi dischi grunge, tra cui Green River e i Melvins, i primi proprio che uscirono. Acceniamo un po' i Green River, che sono nati nel 1983, che erano di estrazione prevalentemente hard rock, e anche i Melvins, che invece erano più dalla parte del heavy metal. Sono due, diciamo, dei gruppi capostipite che questa sera, diciamo, non tratteremo, ma vedrete che verranno fuori spesso. Dallo scioglimento di Green River infatti nacquero i Madoni con Mark Arm e i Mother Love Bone con Jeff Ament e Stone Gossard, che qualcuno sicuramente avrà sentito dire per via dei Pearl Jam. Il cantante dei Mother Love Bone, che era Andrew Wood, morì per overdose nel 1990, e Chris Cornell, che era già nei Soundgarden, diede vita poi al progetto Temple of the Dog, di cui ci occuperemo
subito
adesso.
Direi
con
subito.
Con Burani,
appunto, dopo la morte per overdose di eroina nel 1990 di Andrew Wood, il suo amico Chris Cornell scrive due canzoni, Say Hello to Heaven e Reach Down, e per ricordarlo organizza i Temple of the Dog. Dalle cenere dei Mother Love Bone contatta Gossard e Ament, e il gruppo si completa con Jeff Cameron alla batteria e Mike McCready all'altra chitarra. La band nasce in concomitanza con i Pearl Jam, e per questo rimarrà sempre una band più che altro tributo. Infatti, in quei 2 o 3 anni in cui esisteranno, si esibiranno soltanto 2 o 3 volte dal vivo, tra cui per esempio a Lollapalooza 92, che fu anche una cosa abbastanza casuale, perché c'erano sia i Soundgarden che i Pearl Jam nell'evento, e quindi decisero di fare anche una specie di reunion dei Temple of the Dog. Ci lasciano soltanto un album omonimo del 91 per la AM Records, che viene osannato a ragione dai media, che però non è che ebbe un grosso riscontro commerciale, ancora anche il grunge non è che aveva un grande seguito. E da questo ascoltiamo Hunger Strike,
grandissimo pezzo,
che è un pezzo nel quale Cornell duetta la voce con Eddie Vedder, ovvero quello che poi diventerà anche il cantante di Pearl Jam, che poi vedremo dopo. Quindi andiamo ad ascoltare
Hunger Strike.
Cup's already overfilled. that's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry.
Dopo.
La prepariamo nel frattempo.
Sì, intanto prepariamo. Questo era il Temple of the Dog con Hunger Strike. Adesso possiamo parlare dell'altro gruppo capostipite di questo genere, che sono i Madonei. I Madonei nascono ovviamente a Seattle nel 1988, in seguito allo scioglimento di Green River, come ho accennato prima. Per il suo nuovo gruppo, Mark Harmer recluta Steve Turner alla chitarra, che era già in una precedente formazione di Green River, Matt Luckin, che era un ex dei Melvins, al basso, e Dan Peters alla batteria. Nelle intenzioni di Mark Harmer, i Madonei devono essere una band del tutto spontanea, che deve, diciamo, fregarsene dei riscontri commerciali. Il primo parto della band mette subito le cose in chiaro, infatti Touch Me I'm Sick, come abbiamo sentito prima, si rivela insomma subito devastante, aggiornando gli Stooges ai tempi del grunge. Sempre nel 1988 esce l'EP Superfuzz Big Muff, il nome dovuto alle due chitarre di Harmer e di Turner, che conserva, diciamo, lo spirito e le radici del singolo apripista. L'anno dopo, nel 89, arriva l'album omonimo, Madonei, che oltre ai soliti riferimenti punk via Stooges, diciamo, aggiunge un tocco di blues malato. Nel 91 spostano leggermente il tiro con Every Good Boy di Serves Fudge, che è decisamente ispirato al garage invece degli anni 60. Il disco sarà l'ultimo con la Sub Pop, che lasceranno poi a favore della Reprise, con la quale rimarranno fino a Tomorrow It Today, che è un grandissimo disco che consiglio, che invece è un concentrato, possiamo dire, di swamp grunge. Nel 2002 tornano poi successivamente con la Sub Pop per Since We've Become Translucent. E poco tempo fa hanno pubblicato il disco, mi pare 2009 dovrebbe essere, che è The Lucky Ones, che è un grandissimo disco. Ho visto il tour a Bologna e devo dire che la voce di Mel Karma è una delle cose più allucinanti
devastanti
che ho mai sentito dal vivo. Sì, qualcosa che è riuscito a tirarla fino alla fine. Adesso il pezzo che vi faccio sentire, che è The Police, l'ha fatta in chiusura di concerto, l'ha fatta meglio di come l'ha sentita adesso questa sera. Cioè, una potenza veramente devastante. It The Police. Saranno i Madonna con Hit The Police.
Nel frattempo salutiamo Luca, Alessandro e Lara che ci stanno ascoltando.
Sì, assolutamente.
E andiamo avanti con un altro dei gruppi progenitori del grunge, che sono i Soundgarden.
Esattamente.
Inutile dire dove nascono.
Io direi Seattle.
Bravo. Però è comodo dire quando, è l'84, quindi
sì,
probabilmente prima di quasi tutti, perlomeno quelli che abbiamo visto oggi. Nascono dal cantante batterista ai tempi Chris Cornell, dal chitarrista Kim Thayil e dal bassista Miro Yamamoto. Il nome viene da una scultura di Douglas Hollis situata in un parco di Seattle, appunto, che è composta da delle strutture metalliche che al soffiare del vento produceva suoni, e appunto si chiamava Soundgarden questa scultura. In accordo con i compagni, ben presto Cornell decide di concentrarsi soltanto alla voce. Ha ragione, giustamente.
Cazzo.
E assumono così Matt Cameron alla batteria. Possiamo dividere la loro discografia principalmente in due fasi. I primi tre album sono tre album abbastanza pesanti, con basi musicali molto più vicini ai dettami del metal, quindi abbastanza tecnici.
Sì.
E su di tutti ciò che va in risalto è la voce di Chris Cornell, che si avvicina veramente molto a quella dei grandi anni 70.
Perché lui dice la francese? Chris Cornell?
Non si dice Chris Cornell?
No, non è Chris Cornell?
Io ho sempre detto Chris Cornell.
Ma è Burani.
Burani? No, Burani. Burani.
Burani.
E appunto questa prima fase si chiude con Bad Motor Finger, che secondo me è il loro miglior album comunque. E mentre nella seconda fase il suono della band si ammorbidisce anche la voce di Chris Cornell, però i Soundgarden sono uno dei pochi casi in cui questo non coincide con un peggioramento delle qualità artistiche. Perlomeno sicuramente non accade nel primo dei due album successivi, che è Super Unknown, che è un album pieno di ottime canzoni, tiene anche il loro pezzo più famoso, che è Black Hole Sun.
Yes.
Mentre magari vediamo un rammollimento magari nel loro ultimo capitolo, che è Down on the Upside del 96, e probabilmente anche per questo l'anno successivo poi si scioglieranno, dopo Chris Cornell inizierà la carriera con gli Aeroslave, che poi dopo anche quella è finita, sono iniziati Soundgarden, però adesso è tutto un pochino molto campato all'aria.
Sì, poi lui si è abbastanza rovinato. Beh, ho letto le recensioni dell'ultimo disco che ha fatto con Timbaland, con chi cazzo l'ha fatto. Vabbè, ci andiamo a sentire Fell on Black Days, direttamente da Superunknown.
Radiofonica.com ricorda Sabato 12 marzo, presso 110 Caffè, Alessandro Siani incontra gli studenti.
Perfetto, no?
Ingresso gratuito.
Ingresso gratuito, assolutamente. Allora, prima di parlare di questo gruppo,
facciamo un applauso a Fabio,
è stato troppo buono, Fabio Chiocci. Prima di parlare di Nirvana, volevo salutare il Panto, che ha detto che non torna neanche a casa per sentire la puntata. Fai straordinari al lavoro, ha detto, proprio per sentirci, quindi insomma. No, mi ha appena scritto che deve andare a casa. No, resta pure al lavoro. Allora, iniziamo a parlare di Nirvana. Introduciamo dicendo che sono stati il gruppo che, diciamo, più di ogni altro ha esercitato negli anni 90 un'influenza socio-musicale decisiva su tutta la scena rock contemporanea, non solo per la morte del leader cantante Kurt Cobain, ma anche per la forza dirompente con la quale hanno conquistato il successo commerciale che di fatto ha aperto le porte delle classifiche a tutta la scena alternativa targata USA. Allora, la band si forma ad Aberdeen nel 1986, quando Kurt Cobain si unisce a Chris Novoselic nel tentativo, diciamo, di sviluppare la sua passione musicale, tanto per il punk quanto per l'hard rock. All'inizio si avvicendano vari batteristi, poi entra fisso, almeno al momento, Chad Channing, che era l'ex dei Melvins, se non erro. E sotto la supervisione di Jack Endino e ovviamente della Sub Pop registrano Bleach, che secondo la leggenda è costato $600, tra l'altro, che gli avevano prestato a Kurt Cobain, che non ha mai restituito a uno, l'ho letta. Il disco è decisamente grunge, insomma, molto punk, comunque con accenni di melodia qua e là, ad esempio About a Girl. Il tour che segue sarà decisamente sopra le righe, con risse e altri atti di violenza. Commercialmente parlando, però, il tour europeo sarà un mezzo fallimento. In questo periodo si aggrava la depressione di Cobain, che comincia a farsi di eroina, anche comunque per i dolori lancinanti allo stomaco di cui ha sempre sofferto. Tornati a Seattle, ingaggiano Dave Grohl alla batteria, creando così, diciamo, quell'alchimia che Kurt Cobain cercava da tempo. Così Nirvana vengono scritturati dalla Geffen Records, che si era già accaparrata i Sonic Youth sotto la sua ala, e pubblicano nel settembre del 91 Nevermind, l'album rock più importante del decennio, senza esagerare forse anche, nel quale, diciamo, Kurt Cobain fa confluire tutta la sua rabbia e la sua frustrazione, alternando in maniera superba rumore e melodia, imparando insomma dalla lezione dei Pixies. Brani come Come As You Are, Lithium in Bloom, ovviamente Smells Like Teen Spirits, porteranno in Nirvana in cima alle classifiche mondiali. Il successo però destabilizza emotivamente Kurt Cobain, che diventa sempre più instabile. In attesa del nuovo In Utero esce Incesticide, che è una raccolta di materiale raro e inedito. In Utero vedrà la luce invece nel 93, prodotto dal mitico Steve Albini, e si tratterà comunque di una grandissima opera, comunque un grande disco anche In Utero. L'instabilità di Cobain però a questo punto diventa sempre più ingestibile, e l'8 aprile del 94 viene trovato morto nella sua villa di Seattle dopo essersi sparato in faccia. Tra le uscite postume assolutamente da ricordarci sono l'Unplugged, che questa sera abbiamo in sottofondo, il live From the Muddy Banks of the Wishka, la raccolta Nirvana con l'inedito You Know You're Right, e l'antologia molto corposa With the Lights Out. A questo punto ci andiamo a sentire Stay Away, direttamente da Nevermind.
Thank you.
Allora vorrei leggere, prima di darti la parola, uno stralcio di una recensione di Nevermind che secondo me è stupenda. Difficile immaginare cosa sarebbe oggi il rock se Smells Like Teen Spirit non fosse mai stata scritta. 4 minuti e 58 secondi che hanno modificato per sempre la storia della musica, non sotto il profilo stilistico ma sul piano del rapporto della grande industria discografica con i fermenti duri e puri provenienti dall'underground. Anche se su Major avevano già inciso, oltre ai band più potabili REM, band come Husker Du e Sonic Youth, i Nirvana dimostrarono l'efficacia anche commerciale di ciò che veniva dal basso, arrivando alla vetta delle classifiche americane e tracciando una netta linea di demarcazione, 3 lustri dopo il precedente spartiacque, ovvero il punk, tra il prima e il dopo.
Io direi di mettere un altro pezzo di Nirvana, lo sai?
Ma sì.
Io direi di mettere Territorio al Pissing.
Così,
così,
per digerire.
Un altro bel pezzo di Nevermind. C'è tutta l'ispirazione di Kurt Cobain in questo pezzo.
Assolutamente.
Andiamo avanti forse con l'altro gruppo veramente da 90 dei grunge, che sono i Pearl Jam. Anche con i Pearl Jam ripartiamo dalla morte di Andy Wood, e dopo altre esperienze musicali tra cui abbiamo visto Temple of the Dog, Gossard e Ament reclutano l'appena conosciuto Mike McCready e, supportati da Cameron alla batteria, quello di Soundgarden, incidono un nastro di 5 canzoni che consegnano Jack Irons, l'ex batterista dei Red Hot Chili Peppers,
sì,
affinché gli aiutasse a trovare un cantante ed un batterista. Il secondo, Dave Cruiser, lo trovano da soli, mentre per il cantante lo trovano quando il nastro finisce nelle mani di Eddie Vedder, un amico di Irons.
Lo trovano facendo benzina.
Appunto, che lavorava ad una pompa di benzina e passava le giornate tra surf e musica. Vedder scrive in poco tempo le parti vocali del demo, e subito dopo la reazione entusiasta dei mittenti, Vedder si ritrova a Seattle. Nell'agosto del 91 esce il loro primo disco, Ten, di cui alcuni pezzi sono tratti appunto da quel demo per la Epic, e l'album, però bisogna dire, discosta molto da tutti i suoni grunge finora ascoltati, quindi dalla versione più heavy dei Soundgarden e quella più punk di Nirvana. Invece si avvicina a sonorità più tipicamente anni 70. Appunto, i suoni sono più rotondi e i testi sono diversi. Più che evocare il disagio della gioventù, tendono a essere più introspettivi e malinconici. Pezzi come Jeremy e Alive sono un esempio. Ten ottiene un notevole successo. Molti però, molti critici e anche molti artisti, Kurt Cobain in testa, rivedono come però il lato commerciale del grunge. E infatti il rapporto Kurt Cobain di Vedder non fu mai proprio idilliaco. Sì. Ma poi Kurt Cobain
non era molto all'acqua di rose, diciamo.
No, abbiamo visto, non l'abbiamo detto, però Kurt Cobain aveva problemi anche con i Guns N' Roses, anche con Axl Rose.
Sì.
Che aveva sempre dichiarato di essere un grande fan di Nirvana, aveva chiesto a Kurt Cobain più volte di andare in tournée con lui e Kurt Cobain gli sputava sempre in faccia praticamente. A onore del vero, ritornando a Pearl Jam, però bisogna dire che negli anni hanno dimostrato di essere tutto fuorché commerciali, tra le battaglie con le case discografiche per i prezzi troppo alti, tra quelli con i distributori dei biglietti, anche quelli per i prezzi dei biglietti troppo alti, e invece instaurando un rapporto abbastanza importante con i fan. Il Ten Club è un club abbastanza grosso, insomma, no? Poi il lavoro che fanno i Pearl Jam per i loro fan è abbastanza importante. E per quanto riguarda la discografia di Pearl Jam non è molto lunga, sono 9 album. E non è difficile magari dire qual è l'album migliore e l'album peggiore, perché sono tutti di grandissimo livello, secondo me. Non,
sì, però forse
non
sicuramente
non decadono mai.
Io direi tra i primi 4 comunque sicuramente.
Il mio preferito è VS, nettamente.
Sì, forse anche il mio Versus. Sì,
dopo
forse Ten, però cioè nel senso che comunque non è facile.
Per esempio, quello che mi piace meno è in generale Binaural, però il pezzo che prendiamo oggi è preso da Binaural, per esempio, no?
Tu aspetta, Corduroy.
Corduroy.
Vitalogy.
Vitalogy, benissimo. Ho fatto un palo grosso.
No, Binaural comunque alla fine, nel senso nel suo essere comunque forse un, come dire, un capitolo minore, è comunque un bel disco. Non forse ai livelli degli altri, dei Versus, Vitalogy, di Ten o comunque
anche lo stesso No Code.
No Code, grandissimo disco, molto più particolare, più eterogeneo.
Però,
forse,
per esempio, ci abbiamo iniziato l'anno scorso con No Code.
Assolutamente, sì, a gennaio mi ricordo.
Abbiamo deciso
Capodanno,
No Code.
Come no? Sì, 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 sì.
Quindi ecco,
non è facile, sicuramente
non è facile.
Non è facile.
Certamente, magari Ten, VS, forse sono i migliori, però non c'è il peggiore, diciamo.
Comunque ci andiamo a sentire Corduroy.
Corduroy tratto da Binaural,
tratto da Vitalogy, che è il mio pezzo preferito in assoluto di Pearl Jam. We'll be right back. e questa era Corduroy di Pearl Jam. E io, diciamo, per non farci mancare niente, metterei anche un pezzino di Ten, che dici?
Sì, direi proprio di sì.
Un Porsche, e poi dai, poi cambiamo argomento e passiamo agli Alice in Chains. Porsche. Questi erano ancora loro, ancora per Jam con Porsche.
E anche la voce di Eddie Vedder.
Beh sì,
è certamente
notevole. Quanto riconoscibile. Quindi passiamo agli Alice in Chains. Alice in Chains si formano a metà degli anni 80 per merito di Jerry Cantrell, che era il chitarrista dei Diamond Lie, che perdono il cantante e lo rimpiazzano con Lenny Staley. E così, diciamo, nascono gli Alice in Chains. Nell'89 firmano con la Columbia Records e debuttano con l'EP We Die Young. La proposta della band, diciamo, che è un connubio tra la vena malinconico-depressiva tipica del grunge e le distorsioni del metal. Nel 1990 debuttano su lunga distanza con Facelift. Diciamo che più di ogni altra band della zona di Seattle, gli Alice in Chains sono in debito con i Black Sabbath, alla quale però, diciamo, aggiungono anche un approccio personale del metal e della musica alternative degli anni 80. Nel 92 esce Dirt, che è una sorta di concept sulla tossicodipendenza di Staley. Nel 95 successivamente la volta del disco omonimo Alice in Chains, e a partire da questo momento in poi il gruppo entra, diciamo, in una crisi anche a causa degli abusi di droghe. Esce l'Unplugged, poi dopo l'antologia Music Bank, dopodiché nel 2002 Staley viene trovato morto per un overdose di eroina e cocaina. esattamente 8 anni dopo Kurt Cobain, proprio precisi, eh? Il gruppo quindi si scioglie, ma tornerà poi successivamente con William Duval alla voce nel 2009 con l'album Black Gives Way to Blue, che tra l'altro è stato anche molto ben accolto dalla critica. A questo punto ci andiamo a sentire il pezzo apripista di Dirt, che è Them Bones. Questi erano gli Alice in Chains con Them Bones. A questo punto passiamo a un gruppo al femminile, che sono le Hall di Courtney Love. Le Hall si formano nel 1989 a Los Angeles e trovano in una leader come Courtney Love un'arma a doppio taglio. Courtney infatti si è sapientemente costruito una notorietà fondata più su pettegolezzi relativi al suo matrimonio con Kurt Cobain che sulle sue reali capacità musicali. Stabilitasi a Seattle sul finire degli anni 80, mette sulla band con Eric Erlandson, Patti Schemel e Christian Pfaff. Il disco di esordio, Pretty on the Inside, esce nel 91 ed è un album molto grezzo e urlato, ma che comunque ottiene buoni riscontri di critica. Nel 94 esce Live Through This, che è, secondo me, anche forse a parere di molta critica, il loro album migliore, che contiene una manciata di ottimi brani. Poi diciamo cominciano ad arrivare le grane, c'è il suicidio di Cobain, la morte per overdose della bassista Pfaff, l'odio dei fan poi di Nirvana, e così diciamo Courtney Love si dà momentaneamente al cinema e recita in Larry Flint, del mitico Miras Forman, vero Babu?
C'è anche in Man on the Moon ha recitato.
Esattamente. Calmatesi le acque, nel 98 torna con Celebrity Skin, dove c'è Billy Corgan dei Smashing Pumpkins come produttore esecutivo e c'è Melissa Afdermaur al basso. Il disco diciamo che vira decisamente verso un sound molto più pop, più radiofonico, infatti le vendite lo confermeranno. Nel 2002 poi le Hall si sciolgono definitivamente per le divergenze all'interno del gruppo, si riuniranno nel 2010, ma insomma una cosa che non noteranno, penso, non hanno notato in tantissimi. E delle Hall ci andiamo a sentire Violet. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Che saranno le Hall con Violet,
mentre stiamo cercando di decidere cosa fare nella prossima puntata. Perché se volete darci una mano,
chiedeci Cornello Cornell.
No, cioè secondo
e
me
abbiamo anche un po' le domande sulle su come si dicono certi nomi, tipo
tanti nomi, tipo Portishead o Portishead,
Novoselic o Novoselic
o Novoselic, Townshend o Townsend, chissà.
Se volete darci una mano, siamo qua.
Sì, scrivetelo pure in bacheca tranquillamente.
Pronti a imparare di tutto. Andiamo avanti con l'ultima band che vediamo oggi, che forse non è proprio assimilabile al grunge, anche perché è un pochino successiva, secondo
però
me.
Però è un, come dire,
è un post grunge.
Un prosieguo, no?
Un post grunge, anche perché secondo
c'entrano
me
c'entrano di diritto, fondamentalmente.
Il grunge si chiude tra la morte di Kurt Cobain e lo scioglimento di Soundgarden, si chiude là.
Sì.
E il gruppo di cui vogliamo parlare, appunto, i Foo Fighters, sono i Foo Fighters. Foo Fighters, il nome viene dai fenomeni di luce nel cielo degli aerei durante la seconda guerra mondiale, e inizia come progetto solista di Dave Grohl, che abbiamo visto come batterista di Nirvana, che dal 92 inizia a scrivere pezzi propri, che però non propone mai a Kurt Cobain, probabilmente per non sminuire mai la sua leadership nei Nirvana. In seguito alla sua morte, Grohl inizia a incidere questi pezzi completamente da solo, a parte qualche linea di chitarra registrata da Greg Dulli degli H-Wings. E così nasce il primo album di Foo Fighters, omonimo, che viene acclamato subito dai fans e anche dalla critica, anche perché l'ombra di Nirvana e di Kurt Cobain viene completamente scongiurata dai suoni e dei testi, che sono completamente diversi da quelli della band precedente di Dave Grohl. A questo punto Grohl appunto forma la band, inizialmente composta da Nate Mendel al basso, che poi rimane l'unico che è stato sempre nei Foo Fighters, William Goldsmith alla batteria e Pat Smear, l'ex dei Germs e turnista di Nirvana, alla chitarra,
che suonerà infatti nel ha suonato nell'unplugged, nel mitico unplugged di Nirvana.
Così dopo la prima tournée nel 96 sono pronti a registrare il secondo album, e nel 97 esce The Color and the Shape, quello che secondo me è il loro migliore album. Nel frattempo entra Taylor Hawkins alla batteria, e giustamente da buon batterista come era Dave Grohl prende un batterista con i contro
cazzi,
esattamente. E andando a vedere il suono è certamente più fresco e più scanzonato e giovanile rispetto a quelli ai suoni grunge, quindi ecco, alla maniera più del punk USA, come appunto i Nirvana si rifacevano più magari al punk inglese, i Foo Fighters si fanno più al punk americano. E se ne vanno tutti i traumi esistenziali di Nirvana a favore del puro divertimento, e anche i video che poi faranno i Foo Fighters saranno una dimostrazione.
Ah, sì.
anche se poi magari spesso nei testi ci saranno spesso riferimenti a Kurt Cobain. Così nasce il gruppo, non dico pop, però più certamente più esilistening del grunge,
molto più radiofonico.
E anche il successo di tutti gli album successivi, che poi vanno sempre per una commercializzazione maggiore, nella la dimostrazione appunto da There Is Nothing Left to Lose fino a Echoes, Silence, Partisan Grace, che è l'ultimo album. Tutti gli album hanno una fattura stilistica certamente andando avanti sempre peggiore, però siamo in attesa dell'ultimo album, che Dave Grohl ha dichiarato essere l'album più heavy metal dei Foo Fighters, che uscirà appunto uscirà aprile di questo anno. Nel frattempo è uscito un singolo, come si dice, anticipatore del
prepista,
la prepista dell'album, Rope, che però sinceramente a me non è che abbia impressionato in maniera particolare. A questo punto andiamo a sentire un pezzo tratto da The Color and the Shape, che è uno dei miei pezzi preferiti. Preparate le orecchie, perché questo è un pezzo veramente che spacca, è Monkey Ranch. We'll be right back.
E questi erano i Foo Fighters con Monkey Ranch. Quindi a questo punto noi con le chiacchiere
abbiamo finito.
Con le chiacchiere abbiamo finito. Io direi di ascoltarci
Gli ultimi due pezzi.
Adesso rimettiamo nuovamente i Nirvana, perché insomma meritano, diciamo, se si fa grunge devono dominare loro in qualche modo, e mettiamo un pezzo da In Utero che è Heart-Shaped Box.
Droopy.
Giustamente una puntata monografica su Drupi ci starebbe bene, ci starebbe proprio bene. Ok, direi che siamo giunti a fine corsa e niente, quindi ci salutiamo.
La prossima puntata faremo già i Drupi e le banana rama.
Puntata monografica divisa a metà. Facciamo che cazzate, raga. Facciamo quant'è? Una quarantina di minuti su Drupi e altri 40 minuti sulle banana rama, direi che possono bastare, sì. No? Penso che ci rientriamo. Niente, la prossima volta
parliamo poco e facciamo
suonare sì, ovviamente musica. Tutto musica.
Sarà facile.
Io direi che ci salutiamo, c'è un appuntamento da lunedì prossimo alle 7, parleremo di New Wave, abbiamo deciso testé, parleremo di New Wave e vi salutiamo con un pezzo di Pearl Jam tratto da
Yield,
che è Dude Evolution. Ciao a tutti.
Alla prossima.